Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Battistina Castiglioni, direttore Dipartimento Cardiovascolare e direttore struttura complessa di cardiologia di Tradate ASST Sette Laghi. E tratteremo con lei un tema che è sentito molto dalla popolazione adesso, che è questo. Le malattie cardiovascolari in epoca Covid-19. E io volevo salutare Dini. Dini, se vuoi dire qualcosa alla nostra ospite, eh?
Niente, volevo dirle buongiorno, dottoressa. È la seconda volta che ci vediamo, è la seconda volta che parliamo di cuore, però ora c'è di mezzo il Covid, quindi le cose sono ancora più complicate. E andiamo avanti, vediamo un pochino dove arriva questo cuore, questo Covid nel paziente malato di cuore.
Senti Tita, partiamo subito. Sei pronta? Allora,
Prontissimo.
io inizio con la domanda scritta bene. Cara dottoressa Castiglioni, alcuni mesi fa, dopo la prima ondata di Covid-19, avevo letto sui giornali che i cardiologi mostravano preoccupazione perché molti pazienti cardiopatici, oppure pazienti che avevano dolore al petto, quindi non si presentavano in ospedale per paura di venire infettati dal virus e che la percentuale, ho letto, dei morti da problemi cardiaci in epoca Covid era aumentata del 50%. Ti chiedo, è vero? Ora, durante questa seconda e terza ondata, com'è andata? Com'è stato l'andamento delle principali malattie cardiovascolari durante questa pandemia, che purtroppo non sappiamo ancora quando ci lascerà?
Grazie, grazie innanzitutto per questo invito graditissimo a parlare di un argomento che coinvolge davvero la popolazione perché le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo occidentale. Purtroppo quello che hai detto è assolutamente vero. La prima ondata, quindi il lockdown, quello che ha coinvolto i mesi da marzo a maggio dello scorso anno, è stato caratterizzato dal fatto che i pazienti e si presentavano meno frequentemente in ospedale per paura di essere infettati. Ed è stato un lavoro estremamente importante quello che il mio dipartimento, il dipartimento che ho il privilegio di poter dirigere, ha fatto anche nei confronti della popolazione con messaggi lanciati dai direttori delle strutture complesse che afferiscono al mio dipartimento, proprio per spiegare alla popolazione che i percorsi all'interno della nostra azienda, come in tutte le aziende sanitarie, erano separati e che quindi il rischio di contagio era veramente minimo. Purtroppo però la prima ondata è stata caratterizzata, come tu hai ben detto, da un incremento significativo della mortalità per malattie cardiovascolari. Non soltanto i pazienti si presentavano tardivamente, molto spesso i sintomi venivano un po' confusi con la sintomatologia del Covid. La mancanza di fiato, quella che noi chiamiamo dispnea, è un sintomo che può essere presente anche in infezione Covid. E purtroppo ricordo il caso di una giovane donna che per 15 giorni è stata trattata a domicilio pensando avesse il Covid, in realtà aveva uno shock cardiogeno, quindi un'evenienza drammatica in ambito cardiovascolare per una gravissima cardiomiopatia. Per fortuna la paziente è giunta alla nostra osservazione ed è stata sottoposta a trapianto di cuore a Milano e quindi diciamo che questo è stato un esito favorevole. Dobbiamo però ricordare anche quelli che non sono andati bene, pazienti anche giovani che per paura non si sono presentati in pronto soccorso, sono arrivati dopo 24 ore dall'esordio dei loro sintomi e alcuni di loro purtroppo non ce l'hanno fatta. Un po' diversa è stata la seconda ondata. La seconda ondata, forse per una maggiore consapevolezza, forse perché il messaggio era maggiormente passato nella popolazione, abbiamo registrato un minor numero di pazienti che non si sono presentati. Purtroppo invece la gravità dei pazienti non è cambiata. Vediamo pazienti più gravi, pazienti più complessi, pazienti che comunque arrivano ancora un po' tardivamente. Diciamo che il paziente ci pensa ancora troppo prima di arrivare in pronto soccorso quando ha una sintomatologia che è tipicamente che è tipica per una malattia cardiovascolare. Quindi anche oggi vorrei sottolineare questo concetto: quando la sintomatologia può far sospettare un evento cardiaco acuto, L'accesso in pronto soccorso deve essere garantito nel più breve tempo possibile. Se possibile, anzi è assolutamente consigliabile allertare il sistema dell'emergenza urgenza tramite il 112 in modo tale che il paziente possa davvero avere nel più breve tempo possibile la diagnosi e quindi la terapia.
Dottoressa, abbiamo parlato di danni indiretti, che sono quelli che lei dice, quindi calo di diagnosi di infarto, dovuti proprio alla paura. Ma parlando di danni diretti, il coronavirus quindi può colpire il cuore. Il cuore quindi non è immune. Infatti sappiamo che il coronavirus attacca l'apparato cardiovascolare, anzi riesce proprio a peggiorare una situazione con conseguenze particolarmente gravi. D'altronde chi è più malato ha le complicanze maggiori. Non le risulta, dottoressa? Sì?
Assolutamente sì. Anche questo è un argomento importante ed è importante sottolinearlo. Abbiamo un danno che può essere diretto del virus a livello cardiaco, perché è un virus, il coronavirus. L'infezione determina una reazione infiammatoria sistemica, si dice, cioè che interessa più organi, e quindi anche il cuore non è esente da questo coinvolgimento. In particolare noi abbiamo visto durante l'infezione da Covid un quadro di miocardite, cioè proprio un'infiammazione del muscolo cardiaco che si chiama miocardite, con possibili conseguenze anche molto gravi se non viene riconosciuta e se non viene trattata. Abbiamo anche visto un aumento di quello che è il rischio di trombosi per questi pazienti. La trombosi coronarica è alla base dell'infarto miocardico acuto, e proprio l'altra notte ho studiato un uomo di 70 anni con una polmonite Covid che ha presentato un quadro di trombosi acuta di una coronaria con un grave infarto che abbiamo trattato con l'angioplastica. Quindi questa reazione infiammatoria sistemica che il coronavirus determina può andare ad interessare sia direttamente il muscolo cardiaco sia attraverso quei meccanismi che si chiamano di trombogenicità, cioè di una maggiore esposizione alla trombosi coronarica, quindi un rischio aumentato di infarto. D'altra parte dobbiamo anche ricordare che proprio nella prima ondata è stato lanciato un alert, poi ritirato, sul fatto che alcuni farmaci che si assumono per la pressione arteriosa, per il controllo della pressione, potessero essere associati ad un incremento delle infezioni. In realtà non è così. In realtà quello che bisogna sempre sottolineare è che il profilo di rischio del paziente è quello che condiziona poi la gravità del decorso. Quindi pazienti ipertesi, pazienti con già problemi cardiovascolari, pazienti con problemi polmonari sono quelli che sicuramente possono andare incontro ad un'evoluzione più grave nell'infezione da Covid-19.
Dottoressa, ha parlato di trombosi, di una delle cause specifiche. Io volevo di questa trombosi, diciamo, profonda. Questa trombosi è particolarmente attuale oggi. Io volevo che lei spiegasse cos'è la trombosi, come si manifesta e soprattutto possiamo confrontarla con le trombosi venose, a questi coaguli venosi cerebrali e addominali da Covid, da vaccinazione. Cioè, è una domanda poco pertinente o una domanda che può collegarsi Covid e vaccinazione?
No, non è una domanda poco pertinente, anzi è necessario fare molta chiarezza. Quando noi parliamo di trombosi, parliamo di un evento che determina la formazione di un trombo che può essere in un'arteria o in una vena. Quando parliamo di infarto miocardico acuto, sono implicate le arterie del cuore che si chiamano coronarie, e lì abbiamo una trombosi che è un coagulo di sangue, un trombo che è un coagulo di sangue che chiude un'arteria come la coronaria. Quando parliamo di trombosi venosa, parliamo di un altro distretto, parliamo delle vene e ci riferiamo a quei coaguli di sangue che si manifestano, per esempio, in caso di trombosi venose profonde a livello delle vene delle gambe, quelle che poi possono portare a processi come l'embolia polmonare, che sono particolarmente critici. È opportuno fare un po' di chiarezza su questa associazione tra la trombosi, i vaccini e il Covid. Il Covid è un'infezione, abbiamo detto, che determina una risposta infiammatoria importante e molto grave. La risposta infiammatoria è strettamente legata anche ai meccanismi che possono provocare le trombosi. Quindi sappiamo bene, se ne è parlato durante tutta l'emergenza, dell'importanza di utilizzare dei farmaci anticoagulanti come antitrombotici durante la infezione da Covid nei casi selezionati e solo sotto stretto controllo del medico, proprio per prevenire le complicanze durante la fase acuta della malattia. La complicanza delle trombosi che si sono registrate con i vaccini sono complicanze molto rare, sono molto più rare rispetto a quelle che si possono avere nella popolazione generale, con un rischio che può essere aumentato per esempio nelle donne che assumono contraccettivi, nei pazienti fumatori. Quindi è importante sottolineare che la percentuale di trombosi collegata con il vaccino è molto bassa ed è più bassa rispetto a quella che si ha nella popolazione non vaccinata, che però presenta alcune particolari condizioni.
Senti, dottoressa, se noi ci fermiamo un attimo, ci sentiamo la canzone che hai scelto, ok? Che è veramente splendida.
Molto volentieri.
Piace anche a Dini, quindi vuol dire che andrà bene la canzone.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Stiamo intervistando la dottoressa Battistina Castiglioni. Vi ricordo, direttore del Dipartimento Cardiovascolare e direttore della struttura complessa di cardiologia di Tradate ASST Sette Laghi. Ti faccio una domanda, cara Tita. Mi sembra che gli ospedali di Varese e di Tradate siano ospedale Covid, giusto? E che molti reparti sono spariti per trovare letti per i pazienti che si sono infettati. Domando, ma le cardiologie esistono ancora? Sempre in questi ospedali? E le unità coronarie che ricevono ancora pazienti infartuati o con altri problemi cardiaci, oppure vengono indirizzate ad altre sedi, in altri ospedali non Covid? Sono stati modificati i percorsi di cura del paziente con problemi cardiaci? E poi ti faccio una domanda che è questa. In particolare a Varese e negli ospedali ASST Sette Laghi, cosa si è fatto in ambito cardiovascolare? Ne hai tante risposte da dare, scusami, ma le ho messe tutte insieme?
Però è una bellissima domanda, anche perché noi, e devo dirlo, approfitto di questa sede per poterlo fare, l'SST Sette Laghi, grazie ad una vera squadra che la direzione strategica, cioè da partire dal direttore generale, direttore sanitario, sociosanitario, amministrativo e tutta la direzione medica, si sono impegnati in maniera tale che il direttore del dipartimento e tutte le persone implicate in prima persona nelle gestioni dell'emergenza fossero coinvolte in ogni decisione. Quindi noi in questo anno ci siamo trovati in unità di crisi nel periodo più intenso, quindi quello di novembre, anche due volte al giorno. Adesso abbiamo ridotto un po' il numero delle nostre riunioni, ma siamo costantemente connessi per poter fronteggiare qualsiasi emergenza e criticità che insorga. Hai parlato di reparti che sono scomparsi. In realtà non è esattamente la definizione più corretta. Sono stati rimodulati i posti letto in maniera tale da garantire un accesso a tutti i pazienti Covid e non Covid che potevano afferire all'SST Sette Laghi. In questo ambito la cardiologia non è stata modificata, abbiamo però rimodulato la nostra offerta nel senso che l'unità coronarica è diventata una vera e propria terapia intensiva cardiovascolare, dove sono stati accolti anche pazienti provenienti dalla sala operatoria della cardiochirurgia, visto che la terapia intensiva cardiochirurgica ha invece accolto i pazienti Covid. Abbiamo avuto la possibilità, grazie alla direzione, di avere anche dei letti in un certo periodo aggiuntivi, quindi una sorta di subintensiva cardiologica che è stata di particolare aiuto per poter fare in modo di garantire a tutti il percorso di cura adeguato. E questo è un punto secondo me fondamentale. È ovvio che soprattutto nella prima fase sono state rimodulate le visite, le prestazioni ambulatoriali, ma questo per due motivi fondamentali. Uno, in parte per il fatto che comunque Regione Lombardia nella prima fase aveva incentrato l'interesse esclusivamente sui ricoveri acuti, proprio perché era una patologia che non conoscevamo e ci siamo trovati a Varese invasi da pazienti anche che venivano da altri centri. Nella seconda fase sono state garantite anche le prestazioni ambulatoriali e abbiamo seguito e rimodulato secondo le nostre necessità tutte le indicazioni di Regione Lombardia condivise anche con ATS. Quindi un grande lavoro di squadra che ci ha permesso di cercare di garantire il più possibile le prestazioni. Ovviamente mi rendo conto che qualche paziente potrà aver avuto dei ritardi, potrà aver avuto delle difficoltà nel contattarci, nel continuare a proseguire il suo percorso di cura, ma sono pazienti che potevano essere, diciamo così, controllati nel tempo, sono stati rimodulati soltanto i controlli periodici, non è cambiato nulla per quanto riguardava le prestazioni effettuate in urgenza. E questo mi permette anche di dire che ovviamente i percorsi ci sono sempre stati, sono percorsi che rispondono alle richieste che ci sono state fatte di garantire il più possibile una riduzione significativa dei contagi. È un lavoro complicato, mi fa piacere poterne parlare perché credo che in questo ambito un grazie fondamentale lo dobbiamo a tutto il nostro personale sanitario. I medici hanno lavorato moltissimo, ma grazie agli infermieri noi abbiamo potuto garantire le cure a tutti i pazienti. E in più, il nostro SST, in particolare l'aspetto cardiologico, è stato dichiarato già dalla prima ondata hub per le urgenze cardiologiche, quindi noi eravamo hub per le procedure di interventistica cardiologica per i centri a noi afferenti, e lo siamo stati anche per la cardiochirurgia da ottobre in poi. Quindi un ruolo importante, centrale, al quale abbiamo risposto come squadra, e devo dire che i risultati si sono visti. In particolare nella struttura che io dirigo a Tradate abbiamo messo in atto dei nuovi sistemi di sorveglianza per i pazienti, che sono quelli che si basano sulla telemedicina. La telemedicina è un campo molto complesso, è un campo che sta nascendo ed evolvendosi proprio in questa fase. Il Covid ha rappresentato di fatto un'opportunità per portare avanti dei discorsi che si facevano da anni, ma che poi non sono mai stati implementati. Noi ci siamo avvicinati ai nostri pazienti grazie a delle teleconsulti, la possibilità di colloquiare con loro tramite una piattaforma, ma anche tramite una mail e un numero di telefono dedicato che abbiamo rivolto soprattutto nel lockdown generale, quello di marzo per intenderci, in maniera tale che i nostri pazienti potessero essere sempre vicino a noi. E proprio la nostra mail e il nostro sito era quello di cardioconvoi.tradate, perché quello è quello che volevamo, fare in modo che il paziente non si senta mai solo.
Dottoressa, a proposito di questo e a proposito soprattutto del vostro impegno in ospedale come cardiologi, io le volevo fare una domanda sul cuore sano. È possibile, cioè un attacco di cuore può essere dovuto al Covid che lo colpisce, che lo aggredisce, che lo attacca? E quanto è importante riconoscere i sintomi di questo paziente che subisce questo attacco?
Sì, il cuore, come dicevo prima, può essere implicato sia con un evento acuto come quello dell'infarto miocardico durante l'infezione Covid, e quindi i sintomi sono quelli dell'infarto: il dolore toracico, il dolore al petto che si estende alle braccia, che si può estendere posteriormente, che si può estendere anche alle gengive, verso i denti, che può manifestarsi come un'indigestione, il paziente crede di non aver digerito. Solitamente questo evento si associa, non è ma quasi mai la prima manifestazione, anche se noi abbiamo avuto dei pazienti con l'infarto che poi sono risultati positivi al tampone nasofaringeo, ma questi fanno parte di quei pazienti positivi asintomatici nei quali poi abbiamo avuto la dimostrazione dell'infezione ai controlli del tampone fatti durante il ricovero. Un altro aspetto importante, come dicevo, era la miocardite, cioè l'infiammazione del muscolo cardiaco, e allora l'attenzione in questi casi è proprio legata ai sintomi, la mancanza di fiato, la febbriciatola, quindi tutte quelle che sono legate al Covid. È chiaro che poi sta nell'attenzione del medico che accetta il paziente, che lo valuta, andare a verificare tramite anche degli esami di laboratorio, degli esami strumentali come l'ecocardiogramma, l'interessamento cardiaco in corso di infezione Covid.
Giorgio, posso fare la domanda io, che credo che sia legata a questo. Chi è già cardiopatico e chi soffre di cuore naturalmente, magari è in età avanzata, è sempre più a rischio di coronavirus e ha una prognosi peggiore, giusto? Perché viene colpito maggiormente. Ma e come deve comportarsi? Cosa deve fare? E qual è la percentuale di pazienti con Covid a interessamento cardiaco?
Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che quello che è importante è cercare di prevenire l'infezione, e quindi non finirò mai di ribadire la necessità di mantenere tutte quelle misure di contenimento che ormai dovremmo conoscere tutti, che sono il distanziamento, che è la mascherina, che è il lavaggio delle mani. Purtroppo non sempre queste indicazioni sono state seguite. Purtroppo ci sono stati dei problemi relativi a contagi, magari trasmessi da familiari, da parenti, da vicini, perché magari in qualche momento, soprattutto quando il virus ha un pochettino ridotto l'incidenza di casi di contagio, come spesso detto anche in televisione, abbiamo un pochettino lasciato la presa, cioè abbiamo prestato minore attenzione, vedi questa è la scorsa estate, e la mia paura è quando riapriremo le settimane la settimana prossima di fatto. Il paziente cardiopatico è un paziente che deve stare particolarmente attento. All'interno di questa categoria ci sono pazienti che devono stare ancora più attenti e sono quei pazienti che vengono definiti super fragili, che noi valutiamo anche per le vaccinazioni, abbiamo valutato perché possano essere vaccinati il più precocemente possibile. Sono i pazienti che hanno un grave scompenso cardiaco, che escono dallo shock cardiogeno. Quindi in questi pazienti l'infezione da Covid può portare dei drammi veramente per quanto riguarda la loro sopravvivenza, e quindi è necessario che questi pazienti siano particolarmente protetti. Da una parte abbiamo il piano vaccinale che sta andando veramente alla grande nella nostra azienda, e dall'altra la necessità e la consapevolezza del paziente di fare in modo di ridurre il più possibile la sua esposizione al contagio.
Dottoressa, lei ha parlato di prevenire e prevenire anche la trombosi. Io le volevo fare questa domanda, anche se lei parzialmente ha già risposto. Ma ad ogni modo, prevenire è il primo passo per salvarci la vita da una trombosi, dall'aterosclerosi, eccetera. Quindi eliminare queste probabilità di rischio. Io le volevo chiedere, possiamo imparare a riconoscere questi campanelli d'allarme, che sono spesso letali, senza sottovalutarli? Cioè riconoscere i sintomi che ci sono, che vengono fuori e che noi magari delle volte, ripeto, non ci accorgiamo. E noi dobbiamo insistere su questo, dottoressa.
Certo. Molto brevemente, poi magari possiamo ancora riprendere più avanti. Dolore toracico, la mancanza di fiato, il batticuore, il cardiopalmo, la comparsa di edemi alle gambe, gli svenimenti, le sincopi, si chiamano in linguaggio scientifico, quello che un paziente sviene, le sudorazioni che possono non essere, che possono essere anomale, che un paziente riconosce come tale, dolori per esempio improvvisi, persistenti ad una gamba, e questo potrebbe essere un segno di una trombosi venosa profonda. Questi sono tutti segni, sintomi cardiovascolari e segni cardiovascolari a cui prestare una particolare importanza.
Ci fermiamo un attimo, sentiamo la seconda canzone, non dico il titolo perché lo farà Vladimir, e poi riprendiamo il discorso. E ti vorrei chiedere subito, se poi me lo permetti, di parlare un po' della vaccinazione, ma veloce, una domanda che mi è stata chiesta da un tuo amico.
Questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre di buttarti via. Freddo e matematico, lui non sa dov'è che va, sbaglia, si ferma e riprende, e il suo battito non è logico, è come un bimbo libero, appena dici che non si fa, lui si volta e si offende, non lasciarlo mai solo come ho fatto io. lascia stare il potere e il denaro che non è il tuo Dio, o anche tu rimarrai senza neanche un amico.
Cambierò, cambierò, apriti il cuore ti prego, fatti sentire. Padrone di niente, di niente, di niente.
Anche davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse miliardi. Ora non parli, lo sono io che non sento, e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente, ma non ho più parole in questa notte di ottobre, sento solo lontano un misterioso rumore. È la notte che piano si muove, e tra poco esce il sole.
Cambierò, cambierò, apriti il cuore e ti prego, fatti sentire.
Stiamo intervistando, io e Giorgio Dini, la dottoressa Battistina Castiglioni. Vi ricordo ancora, la trovate a Tradate, è il direttore della struttura complessa di cardiologia di Tradate, ma è il direttore del Dipartimento Cardiovascolare della SST Sette Laghi. Lo dico veloce, molti si proclamano Novax, anche perché hanno patologie importanti e hanno paura che la vaccinazione possa creare ulteriori problemi di salute. I pazienti cardiopatici, l'hai già detto, possono effettuare la vaccinazione? Se sì, quali sono, è una domanda che mi è stata fatta, quali sono i vaccini consigliati? O possono prendere tutti e quattro quelli che abbiamo in commercio?
Allora, direi che dobbiamo distinguere due aspetti. Un conto è essere Novax, e su questo io non vorrei entrare in un ambito che può generare polemica. Io credo che in questo momento la vaccinazione sia un dovere sociale e un dovere veramente legato a quello che è stato il numero di morti che abbiamo avuto per Covid in Italia, il numero di pazienti che sono passati nelle nostre strutture e non ultimo l'impegno. E ribadisco, noi siamo qui perché questo è il lavoro che ci siamo scelti e lo facciamo sempre. Non mi piace la parola eroi, non mi piace generalizzare su alcuni aspetti, questo non mi piace assolutamente, questo è il nostro lavoro, noi lavoriamo così sempre, ma l'impegno, e ripeto, soprattutto di alcune categorie come gli infermieri che ci sono stati in questo anno, devono essere veramente rispettati, e la vaccinazione secondo me è un momento che può veramente rappresentare un segno di rispetto verso chi di noi si è ammalato ed è morto. E il primo morto nel nostro campo è stato il presidente del nostro ordine dei medici, il dottor Stella, e quindi credo che sia doveroso ricordare lui e tutti coloro che sono morti per cercare di aiutare gli altri. Quindi un conto è non vaccinarsi per una scelta personale, e io non voglio assolutamente entrare in queste determinazioni, un conto invece è avere delle patologie. La vaccinazione non viene fatta a cuor leggero, in ogni centro vaccinale ci sono dei medici che sono lì per valutare l'anamnesi, cioè la storia clinica di ogni paziente. Quindi in base alla storia clinica viene scelto il vaccino che può essere più adatto ai pazienti, a quel particolare paziente, quindi anche pazienti cardiopatici che di fatto non hanno una controindicazione ad utilizzare nessun tipo di vaccino, vengono valutati e il vaccino viene scelto sulla base di indicazioni specifiche che sono state date e che possono interessare i nostri malati. Per quanto riguarda i pazienti che hanno altre patologie, esistono delle controindicazioni al vaccino, esistono delle indicazioni specifiche al vaccino, ma ripeto, il medico che c'è nel centro vaccinale è in grado di gestire quella che può essere la vaccinazione, sempre tenendo presente che il rischio della vaccinazione è estremamente più basso ed è uguale al rischio di utilizzo di qualsiasi farmaco, di qualsiasi vaccino rispetto ad alcune categorie di popolazione nella vita normale. Quindi il paziente fumatore è più a rischio di determinati eventi rispetto al paziente che si vaccina, giusto per essere molto chiari.
Quindi, dottoressa, dobbiamo ridurre la mortalità da infarto, questo è importante. Io però le volevo fare una domanda, una cosa che non abbiamo parlato. Quanto è importante una diagnosi precoce, rapida, tempestiva, per ridurre i danni cardiaci, per ridurre la mortalità? E poi il coronavirus ha cambiato il modo di fare diagnosi. Vedi anche l'utilizzo dei tamponi che voi fate, che vengono fatti preventivamente.
La mortalità per infarto si è ridotta negli anni a valori estremamente bassi grazie alla precocità della diagnosi e all'utilizzo di tecniche di rivascolarizzazione coronarica come l'angioplastica eseguite in fase acuta. Quindi la precocità della diagnosi e dell'intervento sono fondamentali per garantire un buon risultato e una buona prognosi di vita al nostro paziente. Si dice sempre che il tempo è muscolo, più passa il tempo più le cellule del muscolo cardiaco possono morire e non possono più recuperare le loro funzioni. Quindi quando un paziente ha una sintomatologia che può far pensare ad un infarto, allertare il sistema dell'emergenza urgenza col 112, già sul posto è possibile effettuare un elettrocardiogramma che viene teletrasmesso ai centri di riferimento come il nostro, che è HUB per le patologie cardiovascolari. E quindi l'equipe dei cardiologi interventisti è già pronta ad accettare il paziente una volta che questo arriva in ospedale, perché il goal è quello di riaprire la coronaria il più precocemente possibile. Un aspetto, di fatto il Covid non ha cambiato il nostro modo di fare la diagnosi, siamo in grado di farla precocemente e deve essere sensibilizzata la popolazione ad utilizzare gli strumenti che noi abbiamo, il sistema dell'emergenza urgenza, la possibilità di teletrasmettere gli elettrocardiogrammi. Il Covid ha un po' modificato proprio il tipo di accettazione del paziente, nel senso che noi trattiamo un paziente che arriva dal territorio in fase acuta come se fosse un paziente Covid, quindi ci guardiamo con tutti i presidi specifici per poter evitare i contagi e teniamo il paziente isolato fino all'arrivo del tampone che viene fatto nel momento in cui il paziente entra in ospedale. Quello che è importante da dire è che davvero bisogna arrivare in fretta. I pazienti che abbiamo perso in questo anno e che vi assicuro sono nella nostra mente molto di più delle centinaia di pazienti che abbiamo salvato, quei pochi che non ce l'hanno fatta rimangono per noi veramente nel cuore e nella testa, perché arrivando prima magari il loro percorso di vita sarebbe veramente cambiato. In Italia noi siamo tra i primi, anzi in Europa noi siamo tra i primi per numero di angioplastiche in corso di infarto acuto. Abbiamo ottenuto questo grazie ad una rete di cardiologi, di personale sanitario, infermieristico di ogni genere, che si prodiga ogni giorno, notte, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, per essere sempre presenti, disponibili per trattare le patologie. Abbiamo bisogno che i pazienti arrivino in fretta. Noi ci siamo, il paziente non deve avere paura, deve arrivare qua perché veramente il tempo è prezioso.
Cara dottoressa Battistina, cambio un attimino il discorso perché mi interessa anche questo, perché io sono molto amico di medici di medicina generale, no? Ma io ho notato ai tempi, almeno un po' prima, che il rapporto medico ospedaliero e medico di medicina di base non sono mai stati idilliaci. Lo devi ammettere, almeno non so che con te, ma molto spesso. Ora il Covid vi ha unito. Il vostro rapporto si è rafforzato per combattere uniti questo maledetto virus?
Grazie per questa domanda, ma io non direi che c'è stato, che ci fosse conflitto. Diciamo che questo idillio, però forse è difficile da trovare in tutte tante realtà, e devo dire che non è stato facile lavorare negli anni precedenti, anche perché il Covid non ha fatto altro che portare in superficie dei problemi che erano già presenti da anni: la carenza di personale, le difficoltà organizzative, e questo ha influito su rendere meno idilliaci dei rapporti tra professionisti che comunque sia in ospedale che sul territorio erano gravati da impegni estremamente importanti, sempre un po' in organico ridotto, con tante difficoltà. E come sempre, secondo me, si tratta di una questione di persone. E noi a Varese abbiamo la fortuna di poter lavorare con tanti medici di medicina generale che sono presenti, che sono disponibili e che si sono sempre prodigati per cercare di migliorare questa difficoltà di rapporto che a volte esiste. Il Covid, secondo me, ha ulteriormente migliorato questa possibilità anche qua a Varese. Sono tanti medici di medicina generale con i quali lavoriamo, anche ATS si è dimostrata disponibile, ci ha chiesto la possibilità di collaborare con dei numeri di telefono dedicati per un confronto diretto tra professionisti, e quello che stiamo facendo è proprio di cercare di fare in modo che tutte le figure siano coinvolte nei tavoli tecnici e negli incontri che noi facciamo, in maniera che finalmente si possano gettare delle fondamenta forti per quella rete ospedale-territorio che deve garantire il supporto per il paziente. Il paziente deve essere preso in cura, deve essere preso in carico, e bisogna far sì che sia nell'ospedale per acuti, ma anche al suo domicilio e nel territorio, possa avere la migliore assistenza possibile. Questo avviene soltanto se c'è una collaborazione tra le figure professionali. Devo dire che noi stiamo lavorando tanto su questo e con dei buoni risultati. Siamo un po' all'inizio forse, e il Covid ci aiuterà, secondo me ci ha aiutato a capire che possiamo lavorare insieme bene e ottenere dei buoni risultati. Vedi il coinvolgimento dei medici di medicina generale nel piano vaccinale. Fondamentali anche loro, come fondamentali sono state tutte le persone che si sono messe a disposizione.
Dottoressa, parlando del paziente, di noi pazienti, ognuno di noi dovrebbe conoscere e proteggere il nostro cuore, no? Giorno dopo giorno. Per proteggerlo e mantenerlo in salute, basta migliorare lo stile di vita. Quanto è importante, a parte tutto il resto, lo stile di vita, il nostro comportamento, la nostra dieta, il nostro modo di fare?
Lo stile di vita, nelle linee guida internazionali che parlano di trattamento, prevenzione e trattamento della malattia cardiovascolare, è posto allo stesso piano dei farmaci. Quindi, da un lato, noi dobbiamo cercare di seguire uno stile di vita che ci aiuti a proteggere il nostro cuore, controllare la dieta, e ormai questi sono messaggi che passano da una dieta equilibrata, una dieta che preveda l'utilizzo di verdura, di frutta, ma anche di tutti gli elementi, perché credo che il nostro corpo abbia bisogno davvero di tutto, moderata, con evitare gli eccessi, e stile di vita che deve coinvolgere anche l'attività motoria, deve fare sì che il paziente si muova, non bisogna fumare, bisogna stare per quanto possibile all'aria aperta, ovviamente sempre mantenendo le indicazioni per il contenimento del contagio. E l'ultima cosa che voglio aggiungere in questo attimo è l'aderenza terapeutica. Quando si assumono i farmaci, devono essere assunti.
No, dottoressa, avevamo ancora tantissime domande e quindi devi tornare ancora. Ce lo prometti? E ti salutiamo, ti ringraziamo per oggi. Grazie, alla prossima, promessa. Giorgio, che dici?
Grazie, ottimo.
Promesso, in qualsiasi momento vogliate io sono disponibile e vi invito a seguire tutte le nostre iniziative.
Ok, grazie. Ti saluto, grazie dottoressa.
Grazie, grazie.
Alla prossima.
Grazie.
Grazie.